Salmo 103, 102. Preghiamo lentamente a cuori alterni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Benedici il Signore, anima mia. Quanto in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tanti suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie.
Salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia.
Egli sazia di primi tuoi giorni, e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi.
Ha rivelato a Mosè le sue linee, ai figli di Israele le sue parole.
Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.
Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci paga secondo le nostre colpe.
Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia, sua amante lo temo.
Come vista l'oriente dall'occidente, così allontana da noi le nostre colpe.
Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà quanto
vedremo. Perché egli sa di chi siamo blasfemati, ricorda che noi siamo polvere.
Come l'erba sui giorni del morto, come il fiore del campo, così egli fiorisce.
Lo investe il vento e più non esiste, e il suo posto non lo riconosce.
Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono, la sua giustizia per i figli dei figli.
Per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti.
Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno farà l'universo.
Benedite il Signore, voi tutti i suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce della sua parola.
Benedite il Signore, voi tutte le sue schiere, suoi ministri che fate il suo volere.
Benedite il Signore, voi tutte le opere sue, in ogni luogo del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Siamo, era chiusa questa grande inclusione, benedici il Signore, anima mia, un salmo di benedizione e di lode, per i benefici del Signore. E il primo beneficio di cui si ringrazia è il perdono. Egli perdona tutte le tue colpe. E poi quasi ad indicare che cosa significa questo perdono, si parla di guarigione da tutte le malattie, si parla di una vita salvata dalla morte, si parla di una vita continuamente nutrita, quotidianamente nutrita da parte del Signore. Questo è il motivo per cui si benedice il Signore, per questo perdono che Lui dà. E più avanti, quando si paragona la misericordia all'altezza del cielo sulla terra, alla distanza dall'Oriente dall'Occidente, si dice che è grande la sua misericordia e così allontana da noi le nostre colpe. Cioè il Signore viene benedetto perché allontana da noi le nostre colpe. È come se ci permettesse di riacquistare la vera identità, allontanando quella parte di noi che invece rimane sempre indietro, quasi fallisce un po' il cammino. E infine, come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Cioè, per comprendere ciò che fa il Signore è necessario vivere dall'interno questa relazione. Allora richiamare anche le relazioni che si vivono perché ci aiutino pian piano a conoscere sempre meglio il Signore. Allora anche le colpe da cui si viene liberati sono vissute all'interno di questa relazione con il Signore. Il Salmo ci introduce al brano di questa sera, Marco 2, 1-12.
E faccio la sintesi del cammino fatto finora. Abbiamo finito finalmente il capitolo primo in 3 mesi, che ha tracciato più o meno il programma di tutto il Vangelo, che comincia con le parole di Gesù che è finito il tempo, è giunto il momento, non c'è da aspettare il regno di Dio, c'è già, basta che cambiamo modo di pensare e modo di camminare e di vivere, il regno c'è già, basta di qui, se mi giro entro. E il regno di Dio è il grande desiderio dell'uomo, cioè quel mondo di giustizia, di libertà, di amore, quello che tutti sognano. C'è già, non è da aspettare chissà quando. Viene quando ti decidi. E quando decidi? Quando lui dice seguimi, tu cominci a seguirlo. La decisione è fatta coi piedi, che non è un'idea, ma segui. E se non segui cosa capita? Che ascolti la sua parola. E se ascolti la sua parola, la prima cosa è che la parola svela il male che è in te, il quale si ribella perché vorrebbe resistere, ma la parola che ci dice la verità su di noi fa fuggire la menzogna, cioè l'esorcismo in fondo, che ci chiude in noi stessi nell'egoismo, che è il programma di tutto il Vangelo, è liberarci da quella falsa immagine di noi e di Dio e degli altri che ci tiene schiavi, della paura. E se siamo liberi dalla schiavitù, dalla paura, ci capita come la suocera di Pietro che era a letto con la febbre e guarisce e serve. Cioè, chi non è più schiavo dalla paura comincia a servire. Servire vuol dire amare, in modo concreto. Quindi siamo liberi finalmente per realizzarci nell'amore. E poi dopo, e questo amore cosa fa? E se poi arriva la sera poi si muore. Bene, l'amore vince anche la notte, vince anche la morte. La volta scorsa abbiamo visto il lebbroso che è il morto vivente, che ha solo una legge da osservare, quello di escludersi da tutti. Gesù trasgredisce la legge e lo tocca, e lui la trasgredisce, va da Gesù. E comincia tutto il campo delle trasgressioni della legge. E oggi entriamo nel cuore. Perché la legge, se è giusta, ed è bene che sia giusta, ci dice quando sbagliamo. Ma non ci fa far giusto. Ciò che si fa far giusto è l'amore, non la legge. Non è che il bambino cresce bene perché lo proibisci, lo frusti e lo punisci, e allora fa il suo dovere. No, questo è farne un bruto, schiavo, che poi si ribellerà grazie a Dio. Cresce bene se è amato, e chi è amato può vivere positivamente la legge, non fa male a nessuno. E l'amore dove lo scopriamo? E lo vediamo oggi nel testo, che direi è particolarmente significativo perché apre tutte le polemiche sulla legge che occupano le prime posizioni fino al capitolo terzo. Sono 5 polemiche sulla legge e adesso ci fermiamo sulla prima.
Marco 2, 1-12. Ed entrato di nuovo giorni dopo in Cafarnao si udì che in casa e si riunirono molti così che non c'era più posto neanche davanti alla porta. E diceva loro la parola. E giungono portando lui un paralitico sollevato da 4. E non potendo portarglielo dinanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto dove si trovava. E fatta un'apertura, calano il lettino dove giaceva il paralitico. E vista Gesù la loro fede, dice al paralitico: figliolo, sono rimessi a te i peccati. Ora c'erano alcuni degli scribi seduti a ragionare nei loro cuori. Perché costui parla così? Bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non il solo Dio? E subito, conosciuto Gesù nel suo spirito che così ragionavano in se stessi, dice loro: perché così ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più facile? Dire al paralitico: sono rimessi a te i peccati, o dire: risvegliati, solleva il tuo lettino e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha potere di rimettere i peccati sulla terra, dice al paralitico: io ti dico, risvegliati, solleva il tuo lettino e va alla tua casa. E fu risvegliato, e subito, sollevato il lettino, uscì davanti a tutti, sì che rimasero meravigliati tutti e glorificavano Dio dicendo: così non abbiamo mai visto.
Ecco, questo miracolo di Gesù è particolarmente importante perché è l'unico nel quale si dice il motivo dei miracoli. Che Gesù non fa volentieri i miracoli, perché i miracoli, sai, sono cose un po' da baraccone, sono dei segni di qualcos'altro, come la suocera di Pietro guarita. Il vero miracolo non è che sia guarita, la febbre sarebbe passata lo stesso, bastava l'aspirina, è che serviva il vero miracolo, cioè che ha cominciato ad amare e ad uscire da una posizione che costringeva gli altri a servire lei, e invece comincia lei invece a servire gli altri. Così qui si dice il vero motivo di tutti i miracoli: perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di rimettere i peccati. Per rimettere i peccati può solo Dio, è l'unico potere che ha Dio, è quello di perdonare. Entreremo in questo mistero, perché il perdono è contrario alla legge, perché la legge non perdona. Se sbagli, hai sbagliato, devi pagare. Bene, qui scopriamo invece qualcosa di nuovo, che è contro la legge e che è il fondamento di tutto il Vangelo. Difatti qui subito dicono di Gesù: costui bestemmia, e lo uccideranno come bestemmiatore. E la grande bestemmia è che Dio non è quello che noi pensiamo, che è legislatore, giudice e tutto quello che sappiamo, ma è uno che perdona. E allora perché la legge? La legge per farci vedere l'errore, perché se dici ho sbagliato e sto benissimo, anzi non ho sbagliato, allora ti distruggi senza saperlo. Quindi la legge è giusto che ci sia, però Dio non è legge. E qui vediamo poi.
Leggiamo i primi due versetti. Ed entrato di nuovo giorni dopo in Cafarnao, si udì che in casa. E si riunirono molti, così che non c'era più posto neanche davanti alla porta, e diceva loro la parola.
Siamo subito dopo la guarigione del lebbroso, il contesto, il luogo è la casa.
Sì, avevamo visto Gesù nella prima giornata, che terminava esattamente con lui che si alzava nella notte per andare in un luogo deserto, veniva raggiunto, diceva che bisogna andarsene altrove. Qui lo vediamo che ritorna adesso a Cafarno. C'è una libertà grande da parte di Gesù nell'abitare tutti i luoghi: la sinagoga, la casa di Simone, un luogo deserto, e adesso questo tornare in Cafarno e nella casa. È la casa di Simone, dove appunto Gesù ha già guarito la suocera di Simone, dove già la folla si era radunata, e in un certo senso rivediamo qui lo stesso movimento che abbiamo visto con lebbroso. Là Gesù stava nel luogo deserto e tutti andavano da lui, Gesù come nuovo lebbroso che però attirava la folla, e qui ancora Gesù che annuncia la parola e i molti si radunano attorno alla porta. Ecco, questa capacità di radunare che ha Gesù, che ha la sua parola, diventa davvero un principio di unione. c'è una possibilità di tessere queste relazioni, una relazione con il Signore che diventa poi anche relazione fra le persone. Queste due cose vanno sempre di pari passo. Mi viene in mente come l'immagine: se si mettono tante persone in un cerchio anche grande, se ognuna fa un passo verso il centro, allora si avvicina anche alle altre. Cioè, man mano che si rinsalda la relazione centrale, si avvicinano anche le altre relazioni. Un passo che va in tutte e due le direzioni.
È importante anche che avvenga in questa casa, che nel Vangelo poi diventa simbolo della Chiesa. La casa di Pietro è dove si vive la quotidianità, la casa, è lì che si vive anche il Vangelo. E lì Gesù dice la parola. Ecco, la parola è una parola tecnica, vuol dire il Vangelo. Il Vangelo cos'è? È Gesù Cristo, figlio di Dio. Cioè Gesù dice se stesso. E come lo dice? Lo dice in ciò che fa, perché lui non dice tante parole, fa delle cose. E le parole spiegano semplicemente quello che fa. Quindi la parola è lui stesso. Come dovrebbe essere per ognuno di noi? Se diciamo la verità, la parola che diciamo siamo noi stessi. Se diciamo menzogne, la parola che diciamo è la trappola per accalappiare gli altri, ma non siamo noi stessi. È bella questa identità tra la parola e la persona che parla. Se parla veramente dice se stesso, se no sta mentendo o parlando a vanvera.
Dopo, quando si diceva nel primo capitolo che insegnava con autorità e non come gli scribi, proprio perché esattamente coincide con la parola che dice.
E dall'altro dovrebbe essere così per tutti noi, cioè la nostra vita è testimonianza di quel che diciamo, perché se diciamo una cosa e facciamo il contrario, almeno chiediamo perdono, ecco, allora rientriamo ancora. L'importante è questa, che la parola sia la trasparenza di ciò che sei e di ciò che vivi, che è il principio del bene, la parola vera, è il principio di tutti i mali e la menzogna, sempre. Non ti puoi più fidare della persona, non c'è più una relazione vera, basta. E ogni relazione è solo per impadronirsi dell'altro, quindi per fregare l'altro, e quindi il principio di tutte le liti, le lotte, i sospetti. E è bello anche questa introduzione, tutti accorgono perché finalmente sento la parola. E adesso vediamo la parola come è raccontata nel testo, dal fatto che viene.
Versetti da 3 a 5. E giungono portando lui un paralitico sollevato da 4. E non potendo portarglielo dinanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto dove si trovava. E fatta un'apertura, calano il lettino dove giaceva il paralitico. E vista Gesù la loro fede, dice al paralitico: figliolo, sono rimessi a te i peccati.
Beh, il porto di un paralitico.
Sì, portano da Gesù un paralitico, 4 sono coloro che lo portano, 4 che si fanno carico di questa persona, svolgono questo grande servizio di portare qualcuno da Gesù. Questo è il servizio più grande che possiamo fare. Sia il servizio più grande che possiamo ricevere, quello di essere portati da Gesù, di far sì che avvenga questo incontro. Non si dice chi siano queste persone, conoscenti di questo paralitico, però ci dicono alcune cose. È un, potremmo dire anche un modo con cui innanzitutto ci viene presentata la situazione della persona, che da sé non può muoversi. È una persona bloccata. Ora, questo è un blocco fisico che impedisce a questa persona di poter andare verso Gesù, ma diventa questa paralisi una paralisi che può evocare altre forme di blocchi, in cui vediamo che non riusciamo a camminare, non riusciamo, cioè, a essere, a fare quelle cose che in genere dovremmo riuscire a fare. E ci sono queste quattro persone, questi sono quattro erano anche i primi chiamati, quattro sono gli evangelisti, quattro i punti cardinali. Ci sono tanti modi con cui noi possiamo giungere lì. E soprattutto ci sono persone o anche eventi che ci aiutano, che ci sollevano e ci portano fin da Gesù. In un certo senso il servizio che fanno queste quattro persone, come dire, non c'è paralisi, per quanto grande, che mi possa impedire di andare da Gesù. Perché a volte ci può essere anche il rischio quasi di crogiolarsi nei propri blocchi, quasi compiangersi nelle cose che non possiamo fare, ma in un certo senso è come se fosse, ancora una volta, come la febbre della suocera di Simone, che rende gli altri, in un certo senso, schiavi, li fa ruotare attorno a me e mi fa quasi vivere quella situazione da privilegiato. Gli altri in fondo girano intorno a me stesso. Questi rompono il gioco, lo prendono e lo portano fuori, lo portano da Gesù.
È bello anche pensare che tutte le cose buone che ci sono capitate nella vita, perché ce le hanno fatte gli altri? L'incontro è sempre l'altro. Tutto ciò che abbiamo l'abbiamo ricevuto. E quindi davvero c'è tutta una storia positiva che ci porta all'incontro, ci porta alla vita. Tutto. E poi questo paralitico, che l'uomo di sua natura cammina perché ha una meta da raggiungere. L'uomo non è ciò che è ciò che diventa, deve camminare. C'è qualcosa che lo blocca invece, le sue paure che gli impedisce di camminare. Lo chiude in se stesso e il vero male è questa chiusura interiore che si chiama paralisi, cioè peccato, la vera paralisi. Questa paura che ti blocca, ti impedisce di camminare dentro. Sei lì che ti macini dentro tutti i tuoi fallimenti e sei sempre lì, dice, sarà sempre così, io non esco più, io sono fatto così, io sono fallito. E peccato vuol dire fallimento. Cioè quando tu tiri una freccia e non raggiungi il bersaglio, dici hai fallito il segno. Peccato è l'uomo che fallisce il bersaglio, cioè voleva andare da una parte e invece si trova da un'altra, l'uomo fallito. E questi fallimenti ci legano, e questi fallimenti ci danno una paura tale che ci blocca e ci dà una sfiducia assoluta, per cui diciamo non sarà mai così. E all'origine dei fallimenti c'è sempre un inganno, vedremo, una parola negativa che ci ha bloccato, ci ha ferito, una relazione sbagliata, che condiziona e ipoteca la nostra vita. E come tutti conosciamo, come la volta scorsa, le nostre parti escluse, le nostre lebbre, così tutti conosciamo certamente le nostre paralisi, tutti i nostri blocchi.
Sì, quasi che sono bloccato anche a livello di desiderio, non si riesce a esprimere quello che si desidera, addirittura poi si dice non potendolo portare innanzi a causa della folla, cioè sembra quasi che sono riusciti a portarlo fuori, ma in un certo senso come dire, bene, non ce la faccio. Ma hanno portato fuori questi quattro, ma adesso c'è la folla. Allora, se uno vuole trovare le giustificazioni anche ai propri blocchi, lo può fare. C'è di buono che queste quattro persone non si danno per vinte. Come dire, hanno un desiderio forte, è un desiderio che riguarda anche questa persona, questo paralitico, e non si fermano nemmeno dinanzi alla folla, che sembra essere un ostacolo insormontabile per arrivare da Gesù. Allora possono essere blocchi che sentiamo dentro, a volte ci sembra che qualcuno si metta di mezzo, però queste quattro persone indicano che c'è sempre una possibilità. In un certo senso io posso alimentare questo mio desiderio e fornirgli un percorso, un po' come Zaccheo che nel Vangelo di Luca sale sull'albero. Anche qua c'è una soluzione che viene dall'alto. Però come dire, se davvero io desidero qualcosa, allora posso assecondare questo mio desiderio. Altrimenti, come dire, mi faccio quasi un idolo del mio fallimento. Ma dentro c'è una specie di quasi compiacimento di se stessi, non so come quando dice si coccola una la desolazione, no? E invece no, si rompe questo gioco.
La scoperchia nel tetto, se la casa è simbolo della Chiesa, la Chiesa dovrebbe essere tutto col tetto scoperchiato, come San Gimignano, no,
San Galgano.
Cioè, cosa vuol dire? Non è una cosa chiusa, è aperta verso l'alto, a tutti, e lì ci possono entrare perché Dio cala giù tutti dall'alto, è Lui che li fa entrare, non siamo noi. Noi facciamo la siepe dei bravi fedeli che impediscono agli altri di entrare. Lui scoperchia il tetto, richiama la visione che ha avuto Pietro quando cala dal cielo quel lenzuolo, quella tovaglia con dentro cibi che lui non poteva mangiare come ebreo, e l'angelo gli dice mangia, io non posso, mai mangerò quelle cose, io non posso quelle cose impure. Bene, nulla è impuro per Dio, e da Dio viene giù tutto, soprattutto quelli che noi consideriamo gli immondi, apre il tetto per farli entrare.
Tutto scoperchio del tetto dove si trovava, questo... La scelta del c'è un desiderio, c'è questa anche precisione di dire lì deve andare, deve incontrare Gesù, lì lo scoperchiano. Il tetto è caldo, questo lettino che ritorna più volte in questo brano, dove giace questo paralitico. Poi l'azione passa da queste persone a Gesù.
Posso dire una cosa sul lettino che poi viene fuori ancora? Che cos'è il letto per noi? L'uomo di riposo, e per il malato è il contrario, è l'uomo di condanna, è il simbolo della legge che per chi ama la osserva e ci riposa, per chi invece è chiuso nei suoi fallimenti è il luogo di condanna. È interessante come la stessa cosa può essere una cosa e il suo contrario. Riposo, sì, riposo, prova a stare a letto paralizzato. È vero. Difatti gli dirà dopo: porta il tuo lettuccio. Cioè, prima il lettuccio portava lui, che era la sua prigione, che era la legge che lui non osservava. Ora, se uno è libero del male e ama, può portare la legge, cioè la vive. Non ammazza nessuno chi ama, non fa del male a nessuno.
Poi l'azione passa a Gesù, che per prima cosa vede la loro fede, vista Gesù la loro fede. C'è un aspetto che agli occhi di Gesù è visibile, in genere non è che uno veda la fede, ma potremmo dire in ciò che fanno queste persone, Gesù vede la fede di queste persone. È uno sguardo che va nel profondo, ed è interessante che in un certo senso, prima ancora di dire di vedere il paralitico, Gesù vede la fede di queste quattro persone che l'hanno portato lì, e grazie a questa loro fede Gesù dice qualcosa al paralitico, avvia questo dialogo con queste parole: figliolo, sono rimessi a te i peccati. In un certo senso qui c'è il più grande dei miracoli che potremmo dire di Gesù, ma in un certo senso uno si potrebbe chiedere: ma quei quattro perché hanno portato quel paralitico da Gesù? Che cosa si aspettavano di ricevere da Gesù portandogli quel paralitico? Ecco, prima ancora di dire le cose, Gesù si rivolge, comincia, avvia una relazione con questa persona. Con quel termine figliolo, Gesù comincia questa relazione. Vedete, non è mai un qualcosa che Gesù fa. Certo, fa qualcosa Gesù, ma sempre all'interno di una relazione con le persone. E chiamandolo così, come quando una madre chiama il figlio, cioè sì, c'è qualcuno che sta per essere rigenerato alla vita, in quel caso lì. Questo è il punto da cui Gesù guarda. E quello che gli dice sembra forse sorprendere lui e gli uditori.
Non ero venuto per quello, scusa.
Delusione della folla.
Tra l'altro la parola magari spendiamo ancora una parola sul rimettere il peccato, no? Perché è una parola scomoda oggi, la parola peccato, perché noi viviamo dei sensi di colpa enormi, viviamo nelle colpe, cioè pensiamo che siamo fatti così, non possiamo far che così, al massimo impariamo a gestire con lo psicologo, se è possibile, le colpe. Il peccato non è la colpa, la colpa è il mio superio che non è soddisfatto di sé. Il peccato invece è la relazione con l'altro che ho rotto. Spiego, differenza tra colpa e peccato. Se una donna annaffia un vaso di fiori e lo muove sul davanzale e cade in testa un pezzante, cosa direbbe quella donna? La prima cosa, cosa ho fatto, no? Si sente in colpa. Dice, oddio mio, cosa ho combinato? E le conseguenze che ci saranno per me adesso. Se per caso c'era sotto suo figlio, cosa dice? Cosa ho fatto oppure cosa si è fatto? Cosa si è fatto? Perché gli interessa il figlio. Ecco, la differenza tra il senso di colpa e il senso del peccato è che il senso di colpa è per te, per il tuo superio, e non ne esci mai. Il peccato è la relazione con l'altro. L'altro mi vuol bene, gli ho fatto del male e adesso vediamo cosa si può fare. Il peccato conosce perdono, la colpa solo espiazione.
Come se il senso di colpa ci tenesse sempre legati a noi stessi, a quello che siamo stati in genere e non abbiamo corrisposto all'immagine che magari ci eravamo fatti, e ci tiene sempre verso il passato, ma non ci apre all'altro, cosa che invece il peccato può, e il perdono può fare. Questa è la, è la diversa prospettiva. Addirittura si usa a dire alcune cose non me le perdono, ma appunto non siamo chiamati a perdonarci le cose.
Non posso perdonarle.
Cambia molto, ma questo, come dire, ci chiude sempre nel nostro passato. E questo vedremo anche gli incontri che Gesù fa con le persone. A Gesù interessa il futuro delle persone, non il passato di quelle persone. Lo conoscono anche loro il passato. Quello che a volte non si conosce è la possibilità di futuro che uno può avere e che è presente qui in queste parole di Gesù.
E il perdono può venire solo dall'altro, sempre. Io mi posso solo punire o giustificare che è peggio. Mentre il perdono, l'amore è dono, perdono vorrebbe dire super dono. Cioè uno che anche se sbaglio, gli faccio del male, lui mi vuol bene ancora di più perché dice... Non hai capito che ti volevo bene, ma non hai capito il bene ancora. Ed è davanti al perdono, davanti all'amore, che uno riconosce l'errore e ne può uscire. Anzi, addirittura nel perdono conosco chi è Dio. Dio è amore gratuito. E non è il giudice, non è la legge. È uno che perdona, contrario della legge. E conosco anche me. Io non sono subito della legge, schiavo. Io sono suo figlio, amato. E allora posso sempre riscattarmi, è l'amore che ci riscatta, non la legge che punisce. Questo anche nell'educazione è importantissimo.
Questo mi sembra il punto fondamentale, no? Che il peccato, questa parola, diventa il luogo in cui io conosco pienamente chi è il Signore. Perché in un certo senso, se noi guardiamo questo paralitico, diciamo, ha tutti i motivi per essere portato da Gesù, per andare da Gesù. Se lo guardiamo con l'ottica del peccato, potremmo dire, eh no, il peccato apparentemente sembra qualcosa che mi allontana da Gesù. E invece no, proprio quello diventa il motivo di un mio avvicinamento con Gesù. Lì conosco veramente chi è il Signore, come diceva un po' anche il Salmo. Cioè quella cosa che mi sembra essere ciò che più mi allontana dal Signore può diventare il luogo di conoscenza vera della misericordia del Signore.
Anzi, addirittura, certamente nessun giusto conosce il Signore. Prima di tutto perché c'è nessuno giusto. Quindi è uno che si autogiustifica. Secondo, non conosco il Signore nella mia giustizia. La mia giustizia conosco la mia bravura, a volte sono bravino. Gli altri invece valgo niente. Cioè, nelle mie buone qualità, nelle mie... divento tremendo. Quando io sbaglio, capisco che Dio non è come me, non è tremendo, ha solo una qualità, un vizio tremendo, che perdona e ama sempre, ed è l'unico potere che ha Dio e che salva da ogni male. E lo stesso male diventa luogo di un amore maggiore, perché ce n'è più bisogno. La miseria è oggetto di misericordia ancora infinita. E più abbonda il male, non è che dobbiamo sforzarci di farlo abbondare, più abbonda l'amore necessario per riscattarlo. E difatti non a caso i santi si sentono normalmente peccatori, non perché ne abbiano fatte più di noi, ma perché hanno più coscienza dell'amore, oppure ne hanno fatte anche più di noi, non importa, secondario. Ma senza coscienza del male, del peccato, non conosci Dio, perché Dio è amore gratuito, il giusto pensa me lo son meritato. Quindi l'amore meritato non è amore, non è Dio. È un po' come il senso di colpa, è quel tipo di amore del giusto, capovolto, è presunzione. Ecco allora la nostra paralisi, i nostri blocchi che vengono a essere il luogo più profondo, cioè vengono allontanati da noi, insomma. E conosciamo Dio come libertà e come amore che ci libera.
Andiamo ora i versetti da 6 a 9. Ora c'erano alcuni degli scribi seduti a ragionare nei loro cuori. Perché costui parla così? Bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non il solo Dio? E subito, conosciuto Gesù nel suo spirito che così ragionavano in se stessi, dice loro: perché così ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più facile? Dire al paralitico: sono rimessi a te i peccati, o dire: risvegliati, solleva il tuo lettino e cammina?
Allora questi scribi lì seduti, l'altro paralizzato.
Sì. Sembra appunto che questa immagine degli scribi dica, faccia vedere l'altra paralisi, forse quella più pericolosa, perché non è arrivata la consapevolezza. Paralizzati nella legge. Paralizzati c'è nella presunta giustizia, c'è questa paralisi che sembra venire da persone che sono nel giusto, in realtà sono nell'errore e non si accorgono di esserlo, tanto che si dice poi ragionano nel loro cuore, non c'è l'apertura, non c'è nessun tipo di dialogo da parte loro, c'è un giudizio. Come dire, uno dei campanelli di allarme, che forse non siamo sulla via giusta, è quando scatta il giudizio nei confronti di altri. Questo è già un campanello. Il giudizio nei confronti di altri, perché uno può sentire nel giusto. E si chiede perché costui parla così.
Ed è bello, no? Che non parlano, c'è la parola, servirebbe per comunicare agli altri, invece gli altri parlano per lui, cioè sono matti, non si accorgono, cioè parlano per sé. Infatti sono chiamati dialogismi, cioè parlano dentro ma non tra gli altri, si parlano a se stessi, si parlano addosso, insomma. Cioè la parola che non serve come comunicazione con l'altro, ma solo come critica dell'altro, e la tieni per te, e poi troverai l'occasione per tirarla fuori come freccia o per ammazzarlo anche dopo, se deciderà. Ma ogni ragionamento contorto che ti tieni dentro per te è sempre contro l'altro, prova a pensarci, e non osi comunicarlo, se non quando sei sicuro di poterlo azzerare, cioè uccidere in fondo, in un modo o in un altro.
E tra questi pensieri emerge anche l'accusa grande nei confronti di Gesù: bestemmia. Allora, la parola del perdono pronunciata da Gesù diventa per queste persone, nei loro pensieri, la bestemmia. Sarà la stessa accusa che porterà Gesù sulla croce. Costui bestemmia, cioè sembra che la parola di Gesù vada contro Dio. Come dire, è impossibile perdonare. Allora dice, chi può rimettere i peccati se non il solo Dio? Bene. Allora si tratta di rendersi coscienti di quello che, sta avvenendo. Però cosa c'è in questo giudizio? Quasi dire, sappiamo noi chi è. E qui in un certo senso l'essere paralizzati dalla legge impedisce a queste persone di accorgersi di quello che sta avvenendo. È veramente una forma di paralisi, di blocco, che ci impedisce di vedere anche quello che era il senso della legge. Nessuna meraviglia qui, solamente il giudizio.
Allora Gesù comincia molto bene, che gli scribi sono i teologi, dicono bestemmia. Bello, no? Che la prima definizione di quello che riteniamo essere Dio è che è un bestemmiatore, data dai competenti però. Perché? Perché perdona, perché Dio, l'uomo, Dio perdonerà, sì, ma l'uomo non può perdonare, per esempio. E invece qui c'è qualcosa di nuovo.
Ed è interessante che Gesù rivolga loro la parola, cioè che questo dialogo sia avviato da Gesù, come dire, cerca di non lasciarli soli con loro stessi. Dice, che perché ragionate così nei vostri cuori? Perché? In certo senso, perché giudicate?
Cioè, scusate, proprio gli scribi sono i veri paralitici, perché Gesù vuol convertire gli scribi, mica il paralitico. Perché sono loro che con i loro giudizi, con la loro legge, con le loro norme, persuadono gli altri di peccato, gli danno i sensi di colpa e li creano le paralisi, che non si muovono più. Quindi
sono coloro che devono essere guariti in profondità.
Il paralitico bastava tirarlo su e camminava, ma questi qui non ci riesce se non morendo in croce. Difatti questa parola, questo bestemmia, verrà fuori alla fine, è il motivo della condanna, per lo stesso motivo.
E anche la domanda che fa, che cosa è più facile, dire al paralitico? Beh, sono tutte e due le cose che Gesù propone, sono impossibili all'uomo, in un certo senso. Guarire dalla paralisi, perdonare il peccato, però li provoca, vuole che prendano posizione. Vuole che si sblocchino anche loro. Questa è la domanda di Gesù. Vediamo gli ultimi versetti, da 10 a 12. Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha potere di rimettere i peccati sulla terra, dice al paralitico, io ti dico, risvegliati, solleva il tuo lettino e va alla tua casa. E fu risvegliato e subito sollevato il lettino uscì davanti a tutti, sì che rimasero meravigliati tutti e glorificavano Dio dicendo, così non abbiamo mai visto.
Ecco, qui è la prima e unica volta che Gesù dice il motivo del miracolo, e ogni miracolo ha solo questo senso, perché sappiate questa cosa, che il Figlio dell'uomo ha potere di rimettere i peccati sulla terra. Il Figlio dell'uomo è la prima volta che esce nel Vangelo ed è l'unico nome che Gesù dà di sé, si chiama Figlio dell'uomo. E Figlio dell'uomo vuol dire tante cose, vuol dire il profeta, parla o Figlio dell'uomo, oppure il Figlio dell'uomo di Daniele, che è l'antichissimo dei giorni, e lui è simile al Figlio d'uomo, in fondo è l'immagine di Dio stesso. E Gesù prende questa figura ambigua anche per un altro motivo, che Figlio dell'uomo è ogni uomo. E ogni uomo ha il potere di Dio, perché ogni uomo è figlio di Dio. E Gesù è il primo che ne ha piena coscienza e vuol comunicare all'uomo questo potere di Dio, che siamo figli e quindi fratelli. Ed è questa la coscienza che ti dà la tua identità di uomo, che ti fa tornare a casa. Adamo era fuggito da casa, la casa è il padre, è chi ti ama. E allora proprio il motivo è questo potere del Figlio dell'uomo. Ed è bella l'espressione Figlio dell'uomo, perché è il massimo comune divisore dell'uomo, cioè anche l'ultimo degli uomini ha questo. che il potere di Dio. Ed è la grande bestemmia per sé che Dio sia il figlio dell'uomo e che il figlio dell'uomo sia Dio. Ed è l'essenza del cristianesimo e della dignità dell'uomo. Ed è l'essenza della dignità di Dio, se non l'altro Dio è meglio ucciderlo se ci fosse. Quel Dio che è giudice, che condanna, credo che Dio è un delinquente. Invece è questo Dio che è come l'ultimo degli uomini, che si fa addirittura maledizione e peccato perché tutti noi possiamo essere liberi dal male, che si mette coi malfattori in croce, che va anche all'inferno dopo morto per incontrare tutti, perché dice veramente la salvezza è per tutti. Allora comprendiamo chi è Dio in questo perdono e comprendiamo chi siamo noi. E allora finalmente guariamo dalle nostre paralisi anche se siamo scrivi.
Come appunto la guarigione non è al centro dell'attenzione, non è più il centro dell'attenzione. Questo brano che comincia col paralitico sposta di fatto l'attenzione adesso. La guarigione diventa il segnale di un'altra realtà, molto più profonda. Il fatto che Gesù tiene perché sappiate. Allora questo diventa un po' anche la chiave di lettura interpretativa degli altri miracoli. Allora, il potere che ha Gesù, il potere del figlio dell'uomo, il potere che quindi dà ciascuno di noi, non è quello di fare chissà quali miracoli, ma di farne uno ancora più grande di quelli che possiamo prevedere, che è quello di perdono. Allora, questa è la rivelazione.
Cioè, sapete che se noi sapessimo perdonarci gli uni gli altri i nostri errori, diventiamo tutti come Dio che sa perdonare. E l'altro ha l'esperienza di Dio attraverso il nostro perdono, perché è l'esperienza dell'amore gratuito. Cambia l'esistenza. Cessano i sensi di colpa, le lotte, le liti, le incomprensioni, questi ragionamenti traversi di scribi che servono solo per giudicare e condannare. Nasce il mondo divino sulla terra. Ed è il grande dono che ci vuol fare il Vangelo, in fondo. La libertà dell'uomo, di ogni uomo, che è davvero figlio di Dio, che esce da quel legame di colpe, di paralisi. Pensate se noi guarissimo dalle nostre paralisi, per quante ne abbiamo. Ne guariamo nella misura in cui siamo accettati, perdonati, e riusciamo anche noi, in nome di Dio, a accettarle e perdonarle.
Diventa questo anche risveglio, proprio il segnale del perdono come risurrezione.
È la parola della risurrezione, risveglio.
Come se viene data la possibilità di una vita nuova alla persona, a ciascuno di noi viene data questa possibilità. Questo è il potere che ha il figlio dell'uomo è il potere di ridare, dare e ridare la vita. Questa è la grande potenza di Dio, quella di creare, di ricreare.
Su questo risvegliati ancora. È proprio un risveglio da un incubo. Cioè la paralisi sono i nostri incubi, le nostre paure, i nostri deliri nei quali stiamo dentro. Risvegliati, è una resurrezione, è un risveglio definitivo, il perdono. Cioè si apre gli occhi finalmente, su di noi e sull'altro. Siamo voluti bene e l'altro mi vuol bene, cosa vuoi dire? Si ristabilisce la relazione che è la vita dell'uomo, senza la quale c'è la morte e la paralisi.
Questo fatto di adesso lui che solleva il lettino e dice va alla tua casa. Allora è interessante che si comincia con una casa e adesso lui viene rimandato nella sua, come l'altra volta con l'ebroso, Gesù che invia, che rende davvero la persona capace di camminare, non solo, viene rimandato nella sua casa quasi a dire, bene, questo principio di vita nuova che ha ricevuto lo puoi giocare, lo puoi mettere in atto dove vivi. Non è che faccio questo segno, compio questo per farti vivere chissà dove.
O facciamo su un santuario qui e tu fai
testimone. Il primo ex voto con l'immagine di questa persona guarita. No, potremmo dire il frutto lo vedranno quelli di casa tua, di questo cambio, non solo della guarigione della paralisi, ma di quello che è avvenuto dentro di te. Allora, come se Gesù ci aiutasse a vivere le nostre relazioni quotidiane con questo principio.
E tra l'altro la nostra casa o il nostro inferno, oppure il limbo, oppure il purgatorio, oppure il paradiso, o un po' tutto insieme, ma è dove viviamo le relazioni più strette e quindi anche le più conflittuali, tutto sommato. E lì è rimandato a vivere il perdono nella sua casa. Finalmente c'è una casa dove può vivere.
Si termina con questa meraviglia di tutti, con questa persona che esce, è entrato dal tetto ma può uscire finalmente dalla porta, e la meraviglia è: così non abbiamo mai visto. Che cosa è che non hanno mai visto? La guarigione paralitico o il perdono dei peccati? Allora quello che compie Gesù davvero è qualcosa di essenziale, che forse le altre cose ci possono segnalare, essere come delle indicazioni, ma quello che avviene, avviene nell'intimo della persona, e sono i veri cambiamenti, perché quello che cambia non è la situazione fuori, il cambiamento è radicale, è come davvero se questa persona fosse rinata. Quel figliolo che Gesù dice all'inizio è davvero una persona che è stata ricreata da parte di Gesù.
Usa poi la parola genito, cioè dal generare, stai per essere generato. Sì.
Possiamo fermarci un attimo, rivedere il testo e condividere.
Ecco, sapete che ogni testo funziona, non ha mai il nome la persona che riceve questo miracolo, perché ha il nome del lettore. Gesù fa o dice qualcosa per qualcuno, e quel qualcuno, se vuoi, sei tu con i tuoi boccoli, le tue paralisi, i tuoi fallimenti, i tuoi lettucci, le tue stampelle, tutto quel che vuoi, e avviene per te questo. È il dono che ti si propone. Stasera avvio anch'io la condivisione, perché questo testo è da 40 anni che ci sta su, 50, non lo so quanti, ma ha colpito una cosa in modo formidabile, che cioè la paralisi degli scrivi, che hanno tutti quei ragionamenti che non dicono, tutti pensano la stessa cosa contro gli altri, ognuno la pensa per sé e la elimina, perché parla così, bestemmia, tipo il peccato, sono Dio solo e avanti, sono quei pensieri che ci occupano e ci paralizzano dentro, diventano le nostre ossessioni, che sono condanne degli altri, ma l'altro pensa così, ma lui è così, ma quello sbaglio, però... e alla fine ci sentiamo tutti sbagliati anche noi. Se poi ti viene in mente di notte queste cose, arriva subito il mattino, anzi arriva il mattino se è ancora sveglio, c'è tutto questo menarsela dentro, che è la vera paralisi, c'è tutto un mulino che macina a vuoto dentro, e tu stai lì immobile e non riesci più a schiodare. Mi sembra la vera paralisi interiore, non so se vi capita.
Sì. Sai, c'è questo parlarsi dentro, no?
Parlarsi addosso.
Sì,
la vera
non era più facile dirgli direttamente.
No.
No, cioè, anzi, che frecce.
Poi sono le stesse che lo ammazzeranno per bestemmia. Silenzio e tac.
Perché tu parli subito, penso di come ti metti in gioco subito, no? Quindi mi interessa aiutarti.
Sì, almeno dialogo, sì. Ma tutti questi rimacinamenti ce li abbiamo tutti, per dire, sono le vere paralisi che abbiamo nel quotidiano.
Poi pensate, come vedremo poi, quando cominceranno a parlare, se fa Gesù qualcosa che non va, parlano ai discepoli di Gesù.
Sì.
Se fanno qualcosa ai discepoli che non va, parlano a Gesù.
Sì.
Cioè non c'è mai la
diretta.
Dialogo diretto.
Sempre un altro, sempre traverso. Infatti in greco c'è il dialogismo, che fa la parola di traverso.
Ho colpito questa cosa di fare il peccato senza di forza, Perché secondo me è vero che può essere un senso evolutivo della vita che tutto sommato fa sì che anche i tuoi sbagli facciano parte di un'evoluzione, no? Qui uno non è che si deve fustigare, però è anche vero che il senso di giustizia che abbiamo ognuno di noi, perlomeno con noi stessi, in qualche modo ci sembra giusto il fatto che se uno fa una grande stupidata in qualche maniera compensa, no? La compensazione. Quindi io lo capisco il vostro discorso razionalmente, però devo dire che è quasi innato, no? Cioè, non lo vedo legato alla nostra educazione, intanto dite, no, sì, perché quando eravamo in oratorio da piccolini ci dicevano, ma lo vedo legato più a un senso di giustizia
più profondo.
Umano, sì. Sì,
ma è quella da avere giustizia o qualcos'altro?
Di questo non lo so, però so
ho sbagliato pago e se pago pretendo, quindi lo continuo. Non so, è perché non è che il pagare, cioè ristabilire relazione è diverso dal pagare. Chiaro, c'è da rimediare al male, eccetera, ma non è il pagare.
No, deve. Però è come, faccio un esempio, come se uno dice una parola di troppo e magari quando l'ha detta poi fa un attimo di silenzio.
Ma questo è giusto, questa è la coscienza del male, questa fa bene, ma non è il senso di colpa.
Non è facile però discernere tra uno e l'altro, eh?
Si scivola facilmente in sensi di colpa, ma è importante che uno abbia la coscienza del male. Certo che si sta male, e fa bene star male per il male. Pensa a chi fa il male e dice, no, faccio benissimo. È brutto. Però guai a chiudersi lì. Non so se mi spiego.
Sì, sì.
Perché poi cominci a farti del male e ti paralizzi. Quindi è necessario partire da lì, che è il senso della legge che ci accusa, ed è giusto che la legge mi accusi, e che la coscienza, a me la coscienza mi accusa sempre, e va bene che mi accusi, perché sbaglio. Chi mi giustifica? È l'altro, cioè l'altro che mi ama e mi vuol bene, allora mi toglie, mi dà giustifica, ma io non posso giustificarmi, o sono un incosciente che non conosco gli errori che faccio, se li conosco è chiaro che non posso giustificarmi, e allora che soluzione ho? O di punirmi, o di vendicarmi sugli altri, oppure di accettare di vivere di perdono, di accettazione dell'altro, e imparare anch'io a fare altrettanto. Non so se è chiaro. Che cambia il mondo se c'è invece che se pago io poi faccio pagare anche all'altro, un po', Che invece c'è questo perdono reciproco che cambia davvero le relazioni, anche con se stessi. In fondo, secondo me, anche quello che funziona in analisi è che uno può dire qualunque cavolata e l'altro lo accetta comunque. Cioè c'è un'esperienza di accoglienza e di perdono che è divino, solo che è pagato giustamente, così sa che le cose hanno un conto. Quelle di Dio no.
In correlazione c'è fra il senso di colpa e la vergogna, cioè vergognarsi nelle proprie cose
belle,
insomma,
o cose
brutte, c'è una
protezione. Volevo indire in Italia il giorno della vergogna. Vergognarsi delle cose sbagliate è un grande onore. È il grande onore dell'uomo vergognarsi del male che si fa e chiedere perdono. Vuol dire che è uno che ha coscienza e che ha coscienza del bene. È l'unico animale che sa ricredersi, se no è una bestia. Ecco. Dopo però c'è quel senso di vergogna che ti frustra e che ti macina dentro, allora è sbagliato. Ecco. Però il principio di vergognarmi delle cose sbagliate, di sentire che la coscienza mi rimorde per il male che faccio, è la mia dignità. È il principio per ricredermi e per sperimentare anche il perdono, se no che perdono c'è? Se ho fatto bene. Perché noi cerchiamo o di eliminare il perdono o di eliminare la coscienza che mi rimprovera, no? Ci vuole tutti e due. Se ho fatto male è giusto che mi accorga. e poi posso sperimentare il perdono. Se ho fatto nulla di male, che perdono c'è?
Rispetto ad altri...
E pensavo anche che molta angoscia oggi è data dal fatto che non c'è la coscienza del male, per cui te la prendi con te perché sperimenti un vuoto di insensatezza, sai, è come andare contro un muro morbido, se uno è un muro resistente sbatti la testa, cerchi la porta, se è morbido e cede resti sempre lì bloccato nel vuoto e dici come mai. Per cui anche la coscienza del male dà struttura all'uomo, se no non è uomo, e però se si ferma lì diventa colpa, e allora c'è il passo ulteriore.
Rispetto ad altri miracoli mi sembra che dove spesso Gesù dice la tua fede che ti ha salvato, questa volta sembra che sia la fede dei quattro barellieri che salvi il paralitico. E che mi sembra una...
Non è che salvi la fede del va vista la loro fede, dice all'altro, cioè la loro fede l'ha portata da Gesù e poi fa l'esperienza lui stesso del perdono diretta, cioè è sempre un altro che mi porta, non ho inventata io la vita, però faccio io esperienza diretta della vita e della relazione. Forse mi spiego.
Anche a me è questo passo, perché sono convinta che davvero, cioè a volte succedono delle cose che solo se un altro ci crede fortemente quella persona riesce poi a farlo. Insomma, io penso di aver fatto esperienza diretta, per dire, quando mi sono laureata, certo, ho studiato lì, ma se non c'era un'altra persona che in quel momento così disastrato credeva fortemente che ce l'avrei fatta, io sono sicura che non ce l'avrei fatta. E quindi questa è una cosa che mi arriva da un altro, insomma, non è tutta, non mi sono fatta da sola. L'idea proprio che non è così. E questo mi fa pensare che anche quando a volte si fa tipo del volontariato, così, in situazioni disperate che sembra che non ne valga mai la pena, invece bisogna crederci tanto a quel che si fa e forse si riesce a ottenere anche dei risultati davvero. Cioè si riesce.
Ma scusa, quel che tu dici è così importante, che la fiducia è sempre l'altro che ce la dà. Se nessuno mi ha dato fiducia, non ho nessuna fiducia in me. Se nessuno mi ha amato, io mi detesto. Cioè tutto ciò che siamo ci viene dall'altro. E poi siamo capaci di darlo. La nostra identità ci viene dall'altro. Anche il nome, le relazioni, quel che ci hanno dato. E poi diventa nostra perché la sappiamo dare. Che è bello questo, anche questa solidarietà, no? Non solo nel male, nella mafia o nelle stupidaggini, ma anche nel bene.
Mi ha fatto pensare questo di essere portato di volta di Dio. Mi ha fatto proprio respirare questa cosa. Io non ce la faccio, però lui è così buono, viene la mia presenza, quindi può portare qualcuno che mi va a incontrare. Ecco, non avevo mai considerato su questo aspetto. Sa che non ce la posso fare, quindi...
Ma nessuno ce la può fare, sono sempre altri che ci portano.
Sì. Se mi hai permesso, c'è questo film Uomini di Dio sui monaci trappisti. Le ultime parole che vengono dette mentre i monaci stanno andando accompagnati dai guerriglieri in questa collina innevata, dove il priore chiede a un altro dei monaci: ce la fai? Lui dice sì. Sono le ultime parole, no, nel film.
Ecco, ha rovinato il film.
Come?
No. Ha rovinato il film?
No, semmai era un motivo più per andare a vedere, no? Allora, questo mi sembra la...
C'è già che li ammazzano così.
Ho saputo da 14 anni come è andata a finire. Però è interessante questa lettura. Cioè che l'altro che sta portando e chiede, proprio perché non... Ma a nessuno è chiede. Perché altrimenti riteniamo che la perfezione sia ancora come quella che riteniamo essere noi, la perfezione, quella che ritengono essere gli scribi. E cioè, cambia radicalmente la prospettiva.
C'è proprio questa solidarietà dei quattro e di Gesù, la folla che siamo noi e poi gli scribi al centro che rappresentano noi paralizzati che dovremmo diventare come quattro, come struttura del gioco. No?
Scusi, me l'ha fatto due cose. Il peccato non è la colpa, è la mancata relazione con l'altro che ha interrotto.
Sì.
E la colpa invece la sottomissione al proprio superiore non esce mai. No? Allora, sostanzialmente si può dire che nel primo caso è una mancanza verso gli altri, no? È prevalentemente allora una mancanza verso gli altri, e nel secondo è prevalentemente una mancanza verso di me, no? Nel senso che nel primo caso io rompo una relazione verso gli altri, la seconda io non riesco ad inserire il mio superiore. E a questo punto il perdono sia sostanzialmente, si possa vedere come un peccato duplice, no un peccato, una colpa duplice, nel senso che se non perdono, la mancanza di perdono, sono, nella questa logica, commetto un peccato perché di fatto rompo una relazione o rompo un legame e nel contempo non vinco me stesso, per cui il mancato perdono è duplice la mia manchevolezza, e verso gli altri e verso
me stesso. Sì, sì, sì.
Può essere.
Sì, perché io poi amo gli altri come me stesso. Perché vuol dire che se non amo gli altri non amo neanche me, e se non amo me neanche gli altri. Però questo circolo che è infernale per sé è rotto sempre dall'altro, perché l'altro mi accetta lo stesso. Per questo è importante anche l'educazione dei figli, l'accettazione, non la critica. Se sbagliano, se no gli nuoci moltissimo. Viviamo tutti se ci danno fiducia. Dio quando ha fatto l'uomo, io ero...
Era presente.
Era molto credente nell'uomo, io sì, tan grande fede nell'uomo. Quando ero piccolo, più o meno, leggevo la Genesi, poi sono fermato lì, vide che era buono, diceva di tutte le cose. E gli ho detto, però adesso quando arriva l'uomo non dirà che è buono, perché non me l'aspettavo. Dire che era molto buona, come? Cioè, sapendo ciò che siamo, dice che siamo molto buoni. Eh sì, mette subito all'inizio, non buoni, molto buoni, perché ho fatto io, sono miei figli, se qualcuno ha sbagliato sono io, quindi chiedo scusa, ma c'è una fede infinita a Dio nell'uomo, si è messo nelle mani degli uomini. Prima ho preferito quella della donna che l'ha trattato un po' meglio, vero?
Pensavo che questo brano, mi sento che il Vangelo fa uno scatto. E mi è venuto in mente questo pensiero immaginando come Gesù stava alla fine di questo... di questo brano. Per la prima volta vede che il suo sguardo è veramente diverso dallo sguardo. Lui fa la cosa che ritiene importante, no, fa la cosa che ritiene essenziale, che fa anche pensare, perché vuol dire che si può avere un buon rapporto col Signore tra gli altri paralizzati su un oggettino. E noi non lo vediamo. Non lo vediamo e poi ci esaltiamo quando vediamo il gioco di prestigio. E così io pensavo come si sarà sentito. Così ho sentito un po' questa tristezza che probabilmente aveva, e lui sa di essere portatore della salvezza per gli uomini, e però noi non lo capiamo. E mi ha un po' commosso proprio questo salto, sembra che il Vangelo vi faccia davvero uno scatto in avanti.
vedremo adesso nel seguito, e poi le altre quattro polemiche che approfondiscono il tema a vari livelli, e del perdono, dell'amore, la polemica tra legge e Vangelo, tra schiavitù e libertà. Alla fine l'ultima polemica sblocca la mano e allora decidono di uccidere, basta. Quindi subito dall'inizio, qui dico bestemmia e poi tra poche righe dicono questo lo ammazziamo. E si accordano il potere religioso e anche quello civile insieme, che erano nemici tra loro, che non si può vivere così.
Come se nella guarigione del lebbroso, al termine, Gesù era il lebbroso. Nella guarigione del paralitico invece c'è Gesù in croce.
Eh sì, lo inchiodano i piedi sulla croce.
È il paralitico, come dire.
Si fa lui il maledetto paralitico, sì. Bestagliatore. Ed è bello avere un Dio qui. Diciamo il Padre nostro anche in forma corretta nel finale.
Perché lo faremo?
Che si dice non abbandonarci nella tentazione.
Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori.
E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male.
Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Buonanotte, arrivederci.